Eurofonica.
Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
Eurofonica. Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
Alice Mazzoni per Eurofonica dal Parlamento Europeo di Strasburgo insieme a Clara Stevanato e Sonia Kurzel insieme all'onorevole Brando Benifei. Innanzitutto grazie per essere con
grazie
noi
a voi.
Questa volta. Bene, iniziamo parlando della rappresentanza appunto dei cittadini all'interno del Parlamento. Noi abbiamo visto che lei ha fatto una sorta di esperimento, cioè si è messo davanti a Piazza Duomo a chiedere ai passanti, diciamo, cosa ne sapessero e quanto ne sapessero dell'Unione Europea. Ecco, la situazione è stata un po' drammatica. Diciamo che forse nessuno sa veramente che i cittadini hanno davvero la possibilità di eleggere i propri rappresentanti. Ma secondo lei il problema è nella natura dell'UE oppure dei noi media? Ma soprattutto, quale potrebbe essere la soluzione politica da applicare?
Sì, ho partecipato a questo esperimento promosso dall'Associazione UE di Milano che mi ha chiesto di fare da intervistatore occulto, non sapevano le persone che io ero un parlamentare europeo, gli è stato rivelato al termine delle interviste. Sì, è emerso sicuramente un certo grado di ignoranza su il funzionamento delle istituzioni, ma non ero stupito di questo, in quanto, pensate, moltissime persone, penso ai giovani di cui mi occupo in prima battuta come forse uno dei temi insomma su cui sono più attivo, le politiche giovanili, anche le politiche dell'educazione dei giovani, a scuola spesso escono che non sanno neppure cosa fa il sindaco, non cosa fa l'Unione Europea, quindi questo tema di un'educazione civica parte più forte dei curriculum educativi è un tema enorme a livello europeo, non solo italiano. Io sono arrivato al Parlamento Europeo convinto che l'Italia dovesse fare meglio su questo, ho scoperto che è un tema di tutta l'Europa, non solo dell'Italia. C'è stato qualche passo in avanti importante, anche con la buona scuola sono state fatte delle sperimentazioni nel rafforzare proprio questa dimensione dell'educazione civica, però c'è molto da fare. Anche col ministro Fedeli ho avuto qualche occasione di confronto perché anche l'Italia ha bisogno di fare di più. Io credo che questo sia un tema essenziale perché far conoscere le istituzioni è un modo anche per criticarle, apprezzarle, capire come interagire, altrimenti poi le persone, come è capitato con questo esperimento, alcune ci hanno addirittura detto che non erano sicure, persone anche di una certa età, che il Parlamento fosse eletto dai cittadini. Quindi non mi stupisce perché credo che anche sulle istituzioni più vicine, comune, regione, governo nazionale, in realtà ci siano enormi sacche di ignoranza diffusa legate a una, diciamo, scarso impegno delle istituzioni politiche nel dare gli strumenti ai cittadini per capire. Do due diciamo formule. Una è, l'ho già detta, la ribadisco, è l'educazione civica europea nelle scuole con molta più forza, molto più impegno. Per quanto è possibile ci impegniamo anche da qua, anche se è una competenza molto nazionale. Io spesso vado nelle scuole anche con i progetti europei che promuovono questo tipo di conoscenza, ma c'è da fare molto di più a livello di stati membri. L'altro aspetto, a mio parere, è il supporto alle organizzazioni giovanili, associazioni che fanno educazione democratica. Sono tante le associazioni che organizzano dibattiti, incontri, seminari, proprio anche per discutere delle questioni di attualità, delle questioni concrete che riguardano la vita delle persone, che però incrociano poi gli impegni e le necessità anche delle scelte politiche. Io penso che si debba investire di più in termini di risorse. Alcuni paesi lo fanno già, in Germania, in Svezia, conosco bene quei due modelli, spendono molto denaro pubblico per sostenere organizzazioni che fanno educazione alla partecipazione alla democrazia. Io penso che tutti gli Stati membri, anche con l'aiuto dell'Europa, delle risorse europee, debbano investire di più, perché spendere soldi per discutere la nostra democrazia e conoscerla è un investimento per il futuro, anche per combattere le fake news, diciamo, l'infiltrazione di modelli politici non democratici che comunque oggi sfidano la democrazia che conosciamo oggi in Europa, con modelli diversi ma autoritari che non rispettano i diritti umani.
Senta, stamattina in plenaria si è discusso molto di liste transnazionali. Lei è a favore?
Sì, io sono favorevole, sono molto dispiaciuto dell'esito del voto, non positivo. Vengo ora da una discussione molto molto agitata dove mi sono molto arrabbiato con alcuni colleghi nel gruppo Spinelli, il gruppo dei parlamentari federalisti, perché alcuni colleghi, una un paio, una minoranza infima, però io credo fosse comunque una cosa assurda che membri di questo gruppo, dei parlamentari più federalisti, diciamo più a favore sicuramente di un avanzamento dell'integrazione, anche dei candidati alla presidenza della Commissione Comune, queste procedure insomma di democratizzazione, di politicizzazione del confronto europeo, che credo sia fondamentale, alcuni si sono espressi contro. Alla fine purtroppo perfino in questo gruppo più federalista in generale il Parlamento si è espresso contro. Io credo sia un'occasione mancata, sicuramente le liste transnazionali non sono la panacea di tutti i mali, ma certamente avrebbero potuto dare un ulteriore elemento di politicizzazione europea delle elezioni e delle campagne europee, con candidati, una piccola parte, parliamo di 27 parlamentari sui 751 che sarebbero stati eletti su liste che diciamo rappresentano l'intero territorio europeo, con una con una circoscrizione europea, e quindi con una campagna di questi candidati in tutti i paesi europei. Io credo che sarebbero state una aggiunta importante, e vi dico, io non mollo, nel senso che oggi abbiamo perso una partita in questo provvedimento riguardante la decisione della composizione del Parlamento europeo dopo la Brexit, ma non è detto che siano morte le liste transnazionali. Noi continueremo, io e tanti colleghi che ci credono, a batterci con gli altri strumenti possibili, anche se oggi è oggettivo abbiamo perso una battaglia in questa guerra, tra virgolette, per rendere l'Europa più democratica e secondo me più davvero europea anche nello sviluppo del suo dibattito politico, nelle sue campagne, nella sua rappresentanza. Certamente è un tema che unisce, però io credo di più il Parlamento, è emerso dal voto di oggi, perché si è votato anche su questo tema, un tema che unisce ed è che è ugualmente importante per un'Europa più europea e per una campagna politica in vista delle elezioni 2019 più europea, è l'unità invece che si è registrata sul sostegno al meccanismo del candidato unico di ciascuno dei gruppi politici per la presidenza della Commissione. Quindi una in qualche modo un avvicinamento sempre più chiaro, più netto delle elezioni europee alle elezioni nazionali, nella dinamica per cui si vota un Parlamento, ma con esso si va anche a indicare una possibile maggioranza di governo dell'Europa, e quindi la scelta della Commissione europea sempre più legata a una opzione di maggioranza politica parlamentare, quindi anche di una idea di governo dell'Europa, e non quindi scelte burocratiche eccetera. L'abbiamo fatto alle scorse elezioni come prima primo esperimento, ora noi vogliamo renderla ancora più chiaro. Votando per il Parlamento europeo si vota anche per un progetto di governo dell'Europa che comprende anche la Commissione europea, e quindi avvicina la dinamica politica europea a quella di un vero, io dico da federalista, Stato federale.
Ci spostiamo un attimo, parliamo di Turchia, anche perché insomma in questi giorni anche in plenaria è stato parlato delle costanti violazioni della Turchia dei diritti umani. Però insomma la Turchia è comunque uno Stato candidato a entrare nell'Unione Europea, i negoziati sono aperti, insomma un po' si inceppano, ma stanno proseguendo, la porta dell'Unione Europea è aperta. Però l'Unione Europea non ha, diciamo, una grande forza nell'evitare queste violazioni di diritti umani, quindi noi ci chiedevamo: è Bruxelles che è un po', appunto, poco convincente, o è la Turchia che sa che prima o poi ci entrerà in questa Unione Europea?
Allora, io credo che dopo gli avvenimenti di questo ultimo anno e mezzo la prospettiva di essere un membro dell'Unione Europea da parte della Turchia sia esaurita almeno per parecchi decenni. Credo che il passo indietro sia stato talmente netto che questa prospettiva sia chiusa, tanto che il Parlamento europeo ha detto una cosa chiara, abbiamo approvato una posizione ufficiale che io personalmente peraltro condivido, l'avevo votata anch'io, per indicare oggi una sospensione immediata dei negoziati e per una interruzione molto complicata da invertire, che richiederebbe un'unanimità poi del Consiglio, un'interruzione formale più radicale nel momento in cui Erdogan decidesse di applicare il referendum costituzionale, che a nostro parere stravolge tutti i criteri di bilanciamento dei poteri, di rispetto ai diritti umani, secondo molti di noi anche rispetto agli obblighi della Turchia rispetto all'appartenenza al Consiglio d'Europa. l'Europa, ma certamente perlomeno rispetto a un paese candidato a entrare nell'Unione Europea. Quindi la nostra posizione è molto netta, e questa interruzione formale significa anche la cancellazione dei fondi preaccessione che oggi la Turchia riceve dall'Unione Europea. Io sono membro del cosiddetto working group di monitoraggio della Commissione Esteri del Parlamento Europeo su i fondi del vicinato, compresi i fondi che vengono garantiti ai paesi candidati, e sulla Turchia già oggi abbiamo messo limiti molto forti su tutte le zone dove sono stati rimossi i sindaci curdi nel sud-est, con sostanzialmente l'imposizione di podestà indicati, se posso usare un termine che si capisce in italiano, indicati dal governo centrale, cancellando in maniera arbitraria e anche illegale rispetto alla Costituzione turca la rappresentanza amministrativa territoriale. Noi abbiamo impedito l'utilizzo dei fondi in quelle zone, e anche sull'accordo che conosciamo sulla migrazione c'è un monitoraggio molto stretto su dove vengono utilizzati i fondi, e c'è di fatto un'interruzione oggi anche nella concessione delle ulteriori tranche. Abbiamo lavorato con UNICEF, con Save the Children, per il direzionamento verso i bisogni soprattutto dei profughi più vulnerabili di questi fondi, perché oggi la Turchia è un paese che, a mio parere, deve, ce lo chiedono le opposizioni politiche, ce lo chiedono i giornali, io sono stato i giornalisti che sapete, la Turchia oggi è uno dei paesi, se non al mondo, il paese maggior carcere a cielo aperto, diciamo, dei giornalisti, ce lo chiedono questi che si oppongono a questa deriva di non abbandonare la Turchia. Io credo che la Turchia debba rimanere integrata con l'Unione Europea, ma non come paese membro. Questo è chiaro che è una prospettiva chiusa, e perché non si facciano ulteriori passi indietro, Erdogan deve cedere. Io ieri sono intervenuto in plenaria parlando delle ulteriori peggioramenti nella gestione, appunto nella tutela dei diritti umani, anche l'attacco inaccettabile verso Afrin, verso zona curda della Siria, con un'aggressione ingiustificata da parte della Turchia. Anche questo è un tema che ci preoccupa, anche per la destabilizzazione del fronte anti-ISIS che questa azione sta portando. Il rischio addirittura di un incontro-scontro di Russia e USA, tema che non è molto discusso a livello mediatico, ma che noi, perché abbiamo approfondito la questione, sappiamo essere un rischio concreto. Capite quali rischi può portare questa eventuale collisione involontaria. Credo che su questo facciamo bene a tenere una linea chiara. Noi non vogliamo abbandonare la Turchia, ma vogliamo il massimo della durezza nell'impegno con tutti gli strumenti economici, commerciali e di pressione politica, e ne possiamo fare proprio per anche il peso economico che ha l'Unione Europea su questo governo turco, che deve fare una marcia indietro rispetto alla direzione che ha preso, altrimenti dovrà subire conseguenze sempre più dure. L'Europa deve far pesare il suo ruolo, ce lo chiedono i nostri elettori e ce lo chiedono anche quelli che oggi combattono per i diritti umani in Turchia. Non vogliono che la Turchia sia abbandonata, ma che questa gestione della Turchia di oggi sia colpita nella maniera più dura possibile.
Bene, un'ultima domanda brevissima. Noi abbiamo scoperto che lei è stato inserito nel terzetto dei migliori europarlamentari in tema di giovani e lavoro. Bene, cosa è stato fatto finora, ad esempio in tema di disoccupazione giovanile, e cosa si può fare appunto di meglio? Telegrafico.
Sì, allora il tema è molto vasto. Certamente posso dire questo, sì, sono molto onorato di essere stato indicato in questo terzetto dei finalisti della questa competizione dei migliori parlamentari sul lavoro, su occupazione e affari sociali. Ovviamente io in particolare mi occupo molto dei giovani, anche come copresidente dell'Intergruppo Giovani. Di recente sicuramente due impegni importanti per me sono stati su questo tema, due lavori parlamentari. Uno è stato il rapporto di implementazione della Garanzia Giovani. Abbiamo individuato, diciamo, successi e problemi nell'implementazione di questo importante programma, che anche in Italia ha portato qualche centinaio di migliaia di giovani a avere delle opportunità, tanti altri a non avere opportunità, perché l'applicazione del programma è stata estremamente a macchia di leopardo, non solo in Italia ma in tutta Europa, con regioni con differenti, diciamo, livelli di funzionamento. Abbiamo individuato alcuni elementi. Da una parte importante è la crescita economica, questi strumenti di incentivo attivo per l'occupazione giovanile, funzionano dove l'economia è sana, cresce, le imprese hanno la possibilità di mantenere l'occupazione. Dall'altra parte servono strumenti di servizi per l'impiego più funzionali, con più addetti, con più preparazione. Noi abbiamo visto chiaramente che dove ci sono queste condizioni, Garanzia Giovani funziona meglio che celebrata Danimarca, anche in Italia, ma solo dove ci sono queste condizioni. Nelle realtà che fanno fatica nello sviluppo economico e che hanno servizi pubblici non adeguati, i giovani non riescono a essere aiutati davvero con questi strumenti. Un altro tema fondamentale è stato il raggiungere i cosiddetti giovani inattivi. Su questo ancora non si fa abbastanza. I cosiddetti NEET, i giovani che non studiano, non lavorano, non sono in formazione professionale, ancora facciamo fatica a raggiungerli fino in fondo. Sono quelli che avrebbero più bisogno di questi strumenti europei, ma sono anche quelli che più difficilmente sono informati e sanno che esistono delle opportunità per inserirli nel mondo del lavoro, per fargli completare la formazione. Quindi abbiamo individuato con questo, io ho anche proposto e l'abbiamo approvato, una hotline, un numero unico europeo per segnalare i problemi nell'utilizzo di queste opportunità, affinché la Commissione possa dare alle autorità locali e ai giovani che direttamente si rivolgano alle istituzioni europee delle risposte. Ultima questione che voglio accennarvi, di cui mi sono occupato, è il Corpo Europeo di Solidarietà, grossa iniziativa lanciata dal Presidente Juncker, di cui io sono stato ora relatore parlamentare per la Commissione Occupazione. Stiamo cercando di far sì che questo progetto di solidarietà, che già ha portato molti giovani a Norcia in questa fase sperimentale, nei territori terremotati, giovani europei a dare una mano alle popolazioni terremotate, diventi un vero programma che sia un'evoluzione positiva del servizio volontario europeo già esistente, dei programmi di primi tirocini che Erasmus Plus e Eures realizzano, diventi un'evoluzione positiva di questi programmi di mobilità, ma con questa chiave sicuramente importante, molto positiva secondo me, che il Presidente Juncker ha voluto individuare, della solidarietà, e cioè giovani che, iscrivendosi a questo portale che già esiste, invito già chi ci ascolta ed è interessato a connettersi, a cercare portale per Corpo Europeo di Solidarietà, in cui già oggi si può iscrivere. Stiamo completando appunto la decisione normativa dopo questa prima fase sperimentale, perché tutti i giovani europei che vogliono fare solidarietà, soprattutto su alcuni campi, lotta alla povertà, contrasto a fenomeni di esclusione sociale e aiuto nelle situazioni di disastro naturale, ho citato prima il caso del terremoto in Italia, possano impegnarsi con chi lo fa oggi e abbiano uno strumento facilitato, non debbano sforzarsi di cercare associazioni, di cercare intermediari, uno strumento diretto, di messa in contatto diretta che l'Unione Europea mette a disposizione. Ho lavorato per migliorare la proposta originaria della Commissione insieme a tutte le organizzazioni giovanili europee, credo che abbiamo fatto un buon lavoro e penso che questo sarà uno di quei sicuramente 5, 6, 7 grandi risultati, io voglio essere ottimista che vada tutto bene in questa fase finale di negoziati, di questa legislatura. Un progetto che davvero aiuti, speriamo che gli Stati membri ci mettano risorse sufficienti, su questo ancora stiamo negoziando sul fronte finanziario, per sostenere i giovani europei che vogliono aiutare gli altri, vogliono fare solidarietà, un valore fondamentale dell'Unione Europea.
Noi ringraziamo Brando Benifei insieme a Sonia e Clara dal Parlamento Europeo.
Grazie a voi.
Grazie.
Europhonica. Europhonica.
Seguici sui social. Cerca Europhonica su Facebook, Twitter ed Instagram. E se ti sei perso la diretta, puoi trovare tutti i podcast delle nostre puntate sul sito europhonica.eu. Ricorda che ci puoi ascoltare ogni mercoledì alle 19 in diretta su tutte le radio del circuito Raduni.
Europhonica.
Funny cat.